Mappe del tempo, memoria, archivi, futuro. A Reggio Emilia le giornate inaugurali di fotografia europea. Ha cambiato i codici linguistici della fotografia, ha mostrato quello che non si vuol vedere e che si nega. Una grande fotografa. Letizia Battaglia nell'incontro con gli studenti a Brera. Migrants, donne e uomini oltre le frontiere, una mostra a Como. E ancora, il cinema diventa scultura, installazione, nelle opere di Rosa Barba all'Hangar Bicocca di Milano. Dall'ultimo fronte, l'Ucraina, di Andy Rocchelli, le immagini che ci ha lasciato il giovane reporter ucciso, in mostra alla Triennale nel Festival dei Diritti Umani. Antonio Biasiucci, Riti, una mostra curata dagli studenti allo IULM. Buongiorno e bentrovati ai Girasoli, appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali e con me Tiziana Ricci. Ora in diretta, poi ci trovate come sempre in podcast nel sito della radio. Domani, domenica 7 maggio, le giornate inaugurali a Reggio Emilia della 12ª edizione di fotografia europea. Il tema è questo: mappe del tempo, memorie, archivi, futuro. In programma mostre, eventi, fotografi che incontrano il pubblico, un approccio critico e creativo al tema dell'archivio. Archivio come sintesi tra l'idea di storia, memoria, lettura del presente, ma anche visione del futuro. Sono oltre 30 le esposizioni e è un festival che oramai ha consolidato il suo successo e questa edizione è curata da un comitato scientifico composto da Diane Dufour, direttrice del BAL di Parigi, Elio Grazioli dell'Università degli Studi di Bergamo e Walter Guadagnini, direttore di Camera a Torino. Allora, dicevamo che il tema di fotografia europea di quest'anno ruota intorno a mappe del tempo, memorie, archivi, futuro e l'archivio, come gli artisti si sono confrontati con l'archivio nel corso degli ultimi anni, ed è un tema interessante che permette tante riflessioni. Allora, cominciamo con una mostra che riguarda è intitolata Up to Now, Fabrica Fotografi, e raccoglie oltre 100 opere, si concentra sui lavori di tutti quei creativi passati da Fabrica, che è un progetto della Benetton, fucina di giovani talenti voluta appunto dal Benetton Group a partire dal 1994. E questa mostra testimonia la varietà di approcci, la documentazione fotografica attraverso tanti paesi.
Dopo la rivoluzione islamica del 79, in Iran venne istituito
questo è una guida islamica, una piccola sezione dedicata alle immagini delle riviste in Iran
che arrivava nel paese
dalla rivoluzione fino ai giorni nostri
all'interno dell'Iran, appunto. Quindi il fotografo ha cercato di recuperare, di mettere insieme la stampa nazionale ed estera per mostrare come la censura ha iniziato ad agire in Iran dopo la rivoluzione islamica. E attraverso questo viaggio per immagini vengono fuori delle realtà abbastanza sorprendenti, nel senso che lui mette a la mostra è divisa in tre parti: l'Iran prima e dopo la rivoluzione islamica, e una terza parte è dedicata alle riviste straniere che venivano censurate in Iran. Quindi in questa prima parte noi vediamo il prima e il dopo. Questo giornale è del 72 ed era molto più contemporaneo di quello che veniva 7 anni dopo la rivoluzione. Così come le guide, prima cominciate ad apparire solo il capo spirituale, religioso, senza la sua compagna, naturalmente. E quindi il viaggio prosegue attraverso questa serie di parallelismi. Anche questo è lo stesso giornale.
Allora, qui ci troviamo a Palazzo Magnani, che oltre a ospitare questa mostra che vi citavo, ne ospita un'altra bellissima, Dall'archivio al mondo, l'atelier di Gianni Berengo Gardin, curata da Alessandra Mauro e Susanna Berengo Gardin. E qui vediamo le fotografie bellissime che documentano la lunghissima carriera di questo grande fotografo. E poi un'altra sezione molto interessante è la storia del Sudafrica in 100 fotografie negli ultimi 100 anni, e offre una chiave di lettura delle fotografie come segnalibri temporanei. Sono testimonianze potenti dell'apartheid e piano piano anche di tutte quelle vicende che hanno portato poi alla liberazione e all'uscita dell'apartheid. Insomma, la storia sudafricana raccontata per immagini, e tutto questo ai chiostri di San Pietro. Mentre ai chiostri di San Domenico vediamo altri fotografi: Tommaso Bonaventura, Alex Plademont e Moira Ricci, che sono stati chiamati a confrontarsi con la questione delle mappe, una mappa ideale di un paese, di un mondo. E su questo sentiamo Elio Grazioli.
Questa sede, San Domenico, ci sono i tre autori della committenza. Sono tre, vedrete, autori molto diversi tra di loro. Va da sé, perché noi ci teniamo, insomma, a questo aspetto che restituisca la varietà della ricerca fotografica internazionale, a cui abbiamo chiesto di interpretare in chiave odierna, alla loro maniera, il tema del paese. Quindi qui ritrovate il grande tema storico, che diventa però metaforico. Cioè, abbiamo pensato che anche Strand e Zavattini avessero questa idea che anche la loro era una mappa, non solo di un paese, ma di una comunità, di un tempo, e via di seguito. Allora abbiamo posto le stesse domande a questi tre autori. Oggi voi come la vedete questa faccenda? Avete un paese che per voi è la metafora della situazione odierna e anche una visione del futuro? Ognuno di questi tre autori l'ha interpretato a suo modo. Avete, presento i due che non sono presenti, avrete Moira Ricci, la sinistra, la quale ha... L'abbiamo scelta perché ha già una lunga frequentazione, lunga, sono giovani per cui relativamente lunga, frequentazione di questa tematica. Quasi tutta la sua opera è incentrata sul luogo dove lei vive e che sente veramente fortemente, che è la Maremma toscana, dove negli anni passati ha... per esempio costruito la documentazione fotografica di personaggi inverosimili, uso questa parola per darvi in qualche modo la chiave del suo modo, secondo noi, di vedere la situazione. La bambina cinghiale e il bambino sasso evidentemente non esistono, però è anche vero che nelle tradizioni popolari se ne parla da sempre. Allora abbiamo queste presenze al limite, in realtà, tra la verosimiglianza e l'inverosimiglianza, potrebbero anche esistere. Il fatto di averle immaginate gli dà un valore metaforico molto importante. Allora qui è un'altra storia, velocemente, è la storia dei poteri che lo Stato, fino a un certo momento della storia italiana, dava, credo incomodato o in qualche altro modo che legalmente si dirà forse diversamente, alle famiglie molto numerose, famiglie rurali molto numerose, e che quindi erano veramente il terreno, il territorio, cioè dove cresceva un modo di essere, un modo di vivere, una cultura. Bene, non esistono più questi, sono trasformati per lo più, coi tempi, in bread and breakfast soprattutto, agriturismi, e questa cosa è diventata un po' la metafora anche dell'archivio. Naturalmente siamo sempre sul tema dell'archivio, e anche in internet, anche un certo modo di fare archivio senza fondamenti scientifici oggi può anche essere vista come una scorribanda turistica, qualcosa, no, di questo tipo qua. In più ci sarà alla fine, voi avete un filmato, ce ne sono due, ma vi dico solo di questo, dove un gruppo di queste famiglie cerca di trasformare una mietitrebitrice in un'astronave per...
Allora, questo è il bellissimo lavoro di Moira Ricci, una delle... lei non è proprio una fotografa, è un'artista che usa la fotografia, è una mostra che avevamo già visto anche qui a Milano allo Spazio Oberdan, forse qualcuno di voi la ricorda, e è esposta anche qui ai Chiostri di San Domenico col lavoro di altri fotografi. Poi il Festival di Fotografia si estende a Palazzo d'Amosto con il tema Archivi del Futuro. Sono 7 fotografi che mostrano come l'immagine sia ancora un mezzo potente per orientarci in una realtà in continuo mutamento. E qui ci sono ricerche, sperimentazioni, per esempio David Fati centra il suo lavoro, dedica il suo lavoro alla figura mitica di un fisico, Pauli. E poi c'è Agnes Goffri con una serie di lavori, di fotografie d'archivio ritoccate tra la suggestione e le tecniche di propaganda. Poi cancella alcuni elementi della fotografia. Insomma, ci sono ricerche, alterazioni dell'immagine, eccetera. E ora vorrei farvi sentire l'altro curatore, che è Walter Guadagnini, con cui ho parlato proprio della scelta di questo tema, di questi temi dell'archivio.
La camera d'archivio in realtà permette di parlare di noi stessi, dell'attualità sicuramente, di un'attualità stringente come quella appunto del nostro rapporto con gli archivi nell'era contemporanea. Contemporaneamente però ci permette anche di ragionare sul passato, sulla memoria, sull'identità, quindi direi che sia un tema che da un lato è estremamente fotografico, dall'altro è anche per l'appunto un tema di grande attualità. Le due cose l'hanno trasformato in una preda irrinunciabile.
Questa spiegazione che ci dava il giovane fotografo spagnolo fa riflettere sui nuovi mezzi, no? Su Google, sulla rete, in che modo altera il valore della fotografia o quello che la fotografia poteva dare? Cos'è cambiato?
Da un certo punto di vista è cambiato tutto, da un altro punto di vista si tratta di un'evoluzione, tutto sommato, di quello che la fotografia è sempre stata. Cioè, la fotografia è sempre stata da un lato legata strettamente alla tecnica, quindi man mano che
sia quella d'arte che quella di documentazione.
Certo, la fotografia in assoluto dipende dalla tecnica, perché dipende da come sono le macchine, da come sono le pellicole, e questi elementi hanno cambiato la storia della fotografia man mano. È chiaro che il passaggio dall'analogico al digitale, e ancora di più il passaggio a un mondo, quindi anche una fotografia connessa e condivisa,
la rete, insomma.
Esatto, la rete ha cambiato davvero tutto, e quindi ha cambiato anche la fotografia, tant'è che la fotografia ha in qualche modo persino riscoperto una centralità che forse qualche anno prima aveva perso in favore ad esempio della televisione. Però oggi, posto che tutti comunichiamo quasi più attraverso fotografie che attraverso parole, ad esempio, allora a questo punto la fotografia è tornata centrale, e il lavoro di tantissimi autori che si vedono in questa edizione di Fotografia Europea testimonia proprio questo, cioè il fatto che c'è un bisogno di ragionare su quello che sta succedendo, che è molto forte.
Allora, una volta c'erano gli album di famiglia, gli album che documentavano gli eventi importanti della vita o storie belle o brutte, eccetera. Adesso con questi i selfie, gli scatti che si fanno con i telefonini, questa cosa qui non c'è più, è cambiata.
Ma in realtà, se ci pensiamo bene, l'album è diventato un'icona sullo schermo del nostro computer. I nostri album stanno lì dentro. Il problema è domandarsi quante volte noi apriremo poi quella cartella, la cartella delle vacanze di un anno fa, due anni fa,
perché una volta c'erano 20 fotografie, adesso potrebbero essercene 200.
Esatto, proprio è cambiato davvero l'atteggiamento, da un lato sono cambiati anche i numeri, quindi tutto questo porta evidentemente a delle riflessioni. D'altra parte, moltissime delle opere che ci sono in questa edizione nascono proprio da questo paradosso, cioè quante fotografie ci sono nel mondo oggi e paradossalmente in qualche modo quante poche fotografie rispetto a quelle che vengono scattate vengono stampate, perché poi c'è anche questo, no? Una volta la fotografia si faceva e si stampava. Oggi la fotografia si fa, ma non necessariamente si stampa, e molti di questi autori ci dimostrano che se tutti stampassimo tutto quello che fotografiamo probabilmente arriveremo al collasso.
Più spazio per noi. Senta, c'è un convegno con Franceschini che parla, almeno dovrebbe illustrare le nuove linee di programma per la fotografia, no? Ma sì, ho visto che avete invitato tanti stranieri, gli archivi italiani?
Ma insomma, gli stati generali della fotografia credo che siano un segnale importante intanto di un'attenzione specifica a tutto quello che è un mondo estremamente variegato come è quello della fotografia. Gli inviti a molti stranieri probabilmente, posso immaginare, derivino anche dal fatto che gli stranieri hanno già cominciato a lavorare su questi temi da molto tempo e quindi in fondo qualcosa, perché no, possiamo anche sentire.
Ma noi abbiamo degli archivi italiani importanti.
Senza ombra di dubbio, il problema
non ci sono.
Il problema non sono gli archivi in quanto tali, ma come mettere a frutto, mettere in rete proprio tutta questa conoscenza, diciamo, che sta negli archivi. Inoltre credo che nella tappa romana degli Stati Generali si sia parlato di questo e ci saranno altre tappe, credo, in futuro che approfondiranno i singoli argomenti, perché poi appunto Stati Generali è una cosa, poi bisognerà scendere nei particolari.
Allora, questo Walter Guadagnini, poi sono talmente tanti i siti di fotografia europea, c'è lo spazio Gerra che si trova in piazza 25 aprile, che ospita a 50 anni dalla Summer of Love, immagini di una rivoluzione, e lì c'è la Big Generation, c'è Allen Ginsberg, ci sono tutti quegli intellettuali, i figli dei fiori, la controcultura che cercava di cambiare l'America, le foto di Woodstock, ed è un viaggio in quelle immagini molto interessanti. Mentre a Palazzo Magnani c'è la mostra Paul Strand e Cesare Zavattini, un paese, la storia e l'eredità, curata da Laura Gasparini e Alberto Ferraboschi. Sono le fotografie di Paul Strand provenienti dai prestigiosi musei internazionali, dal Centre Pompidou di Parigi, dal Museo di Madrid, da un museo di New York, e questo è una mostra molto interessante, perché nasce da un paese, uno dei primi libri fotografici italiani, e che risente della cultura del neorealismo italiano, e racconta attraverso le immagini del fotografo statunitense e i testi di Cesare Zavattini le vite, le storie degli umili contadini di un paese italiano, che è il paese di Zavattini, che è Luzzara, nella pianura padana. La parte più ampia della mostra è dedicata agli scatti di Paul Strand, mentre in basso troviamo anche Gianni Berengo Gardin, che insieme a Zavattini ha realizzato Un paese 20 anni dopo, nel 76, e poi le fotografie meravigliose di Luigi Ghirri, sempre a Luzzara, e di Olivo Barbieri e di Claudio Parmigiani. Quindi questa è una mostra bellissima, curata da Laura Gasparini e Alberto Ferraboschi, con cui io ho parlato.
La mostra, che è un pezzo di storia della fotografia,
ma anche storia della letteratura.
Sì, Zavattini e Paul Strand.
Certo.
Ma non solo?
Non solo, questo volume, questo libro, questa opera d'arte, questo libro d'artista o questo fotolibro ha creato un'immagine letteraria e visiva talmente potente che è stata accolta da fotografi, da pittori, da artisti, ma anche da poeti, da scrittori. Quindi anche se all'epoca ci sono stati dei detrattori perché dicevano che era una fotografia troppo classica, questo testo di Zavattini che andava a raccontare cose molto banali, le statistiche del suo paese natale, eccetera, eccetera.
Ai nostri occhi invece è interessantissimo, perché io ho letto delle pagine e sono veramente
strepitose.
Sì, sono dei pezzi di storia, costume.
Sì, vorrei risponderle come citando Paolo Nori, che ha scritto questo, che ha esposto questo suo piccoli racconti nella Bacheca, nella sezione dell'eredità, dicendo: mio padre è stato capace di trasmettermi il suo mondo, e nel farlo mi ha fatto leggere un paese, mi ha fatto vedere un paese 20 anni dopo. Io che cosa ho da trasmettere a mia figlia? Io credo che questa immagine costruita da Zavattini Strand, da Berengo Gardin e Zavattini sia un'immagine veramente che abbiano ancora una potenza o comunque una valenza culturale, ma anche emotiva molto, molto pregnante, molto importante.
Lei ci spiegava la differenza tra gli scatti di Paul Strand e quelli di Berengo Gardin. Mm-hmm. Lui poi ha sempre sostenuto che non è un artista, ci tiene sempre a sottolinearlo, no? Ogni volta che lo si intervista, ma le mie non sono foto d'arte, che foto sono?
Vero. Sì, in effetti questo lavoro emerge molto chiaramente da un incrocio tra sensibilità che avevano aspetti comuni, che erano la poetica delle piccole comunità, del linguaggio, quindi sicuramente c'era una consonanza di orientamenti di interesse. Al tempo stesso erano comunque personalità che comunque avevano un portato, un'esperienza inevitabilmente diversa, e nel caso in particolare di Zavattini era fortemente legato al suo comunità, alla sua Zavattini, pur essendo una personalità cosmopolita che veramente aveva girato tantissimo, aveva esperienze culturali molto ampie, però aveva sempre avuto questa affinità, questo suo rapporto molto forte, e quindi ha voluto portare questo suo legame con la sua terra anche in questa esperienza, quindi non solo ritratti,
dal cinema alla fotografia.
Indubbiamente questa è stata la grande capacità di Zavattini, di trasformare questa sua esuberanza creativa in vari linguaggi, in varie forme, in vari mondi, e qua si vede molto bene, e appunto anche questa capacità di tenere insieme questo suo orizzonte molto ampio anche in questo piccolo microcosmo che era la sua comunità, perché voleva in qualche modo essere appunto non solo una rappresentazione di un territorio, ma in qualche modo essere un racconto esistenziale, certo, di storie universali.
Ecco, tra l'altro io ho letto anche i testi, perché in mostra ci sono anche i testi e ci sono questi volti fotografati da Paul Strand che sono meravigliosi. Allora io davvero ve la consiglio questa mostra, Palazzo Magnani, che è in corso Giuseppe Garibaldi a Reggio Emilia. Paul Strand e Cesare Zavattini, un paese, la storia e l'eredità, curato da Laura Gasparini e Alberto Ferraboschi, che abbiamo sentito. E poi fotografia italiana, ancora ai Chiostri di San Pietro, con l'archivio e l'atelier di Gianni Berengo Gardin, con la fabbrica fotografi della Benetton con tutti i giovani artisti da vari paesi, e la storia del Sudafrica in 100 fotografie. Ai Chiostri di San Domenico quegli artisti che si sono confrontati con le mappe, con i paesi di cui ci ha parlato Elio Grazioli. A Palazzo d'Amosto gli archivi del futuro. Beh, insomma, ci sono un sacco di luoghi, e sicuramente mi sento di segnalarvi una mostra bellissima, Gabriele Basilico e Alvaro Sizza. Dov'è? È all'Art Factory al Vicolo Folletto, sempre a Reggio Emilia. Tra l'altro domani alle 16.30 si terrà anche la presentazione del volume a cura di Giovanna Calvenzi dello studio Gabriele Basilico. Sono 40 fotografie di Gabriele Basilico e 10 disegni su carta di Alvaro Sizza. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare. Adesso grande spazio alla fotografia oggi, perché abbiamo un pezzo da 90, l'abbiamo incontrata a Brera. Sì, perché è stata organizzata da Francesca, due docenti, Francesca Alfano Miglietti e Rachele Ferrario, questo incontro tra la grande fotografa Letizia Battaglia e gli studenti di Brera. Letizia Battaglia che ha messo, si può dire, che ha creato un modo nuovo di vedere la realtà fotografando tutti i drammi, i dolori causati dalla mafia e ha segnato un profondo cambiamento nei codici linguistici della fotografia, nella percezione della realtà, e ha mostrato quello che abitualmente veniva negato, quello che non si vuol vedere. Allora io le ho parlato, l'ho incontrata. Letizia Battaglia, intanto siamo felici, onorati di vederti qui a Milano a incontrare gli studenti. Intanto ti chiedo subito, come va il tuo progetto a Palermo per fare un centro di fotografia?
Finalmente, dopo 5 anni di tribolazioni, a settembre apriamo con una bellissima mostra curata da Giovanna Calvenzi, Chitti Bolognese ed un'altra persona, e sulla immigrazione, per cui è un lavoro fortissimo, visto da Shanna ai più giovani. 200 fotografie, il centro è bellissimo, secondo me è il più bello d'Europa, perché è stato restaurato bene da un'architetta vecchia come me, che si chiama Yolanda Lima, molto elegante. Un centro elegantissimo, sono felice.
Senti, ma sarà una collettiva di bravi fotografi sulla questione dell'immigrazione?
Questa sarà una collettiva di 23 o 25 fotografi. E poi però contemporaneamente c'è pure facciamo 3 mostre alla volta, perché la galleria è grande, di Isaac Julien, che fa una proiezione, una grande installazione proprio su foto fatte in Sicilia, e lui è un americano. Poi abbiamo un sacco di progetti, però è inutile parlarne subito ora. Apriamo a settembre con Giovanna Calvenzi.
Molto rivolto ai giovani comunque,
molto,
mi sembra
assolutamente.
Di capire. Non solo mostre, sì, anche laboratorio.
Lo spazio non sarà solo fotografia, perché io mi inventerò unire la fotografia con la poesia, con la musica, con la danza, col teatro, perché voglio togliere un poco di giovani
dalla strada,
dalla droga, dall'alcol, dal computer troppo ossessivo, dai telefonini. Io credo che ci riuscirò, perché c'è una grande attesa, che se fai le cose bene, le fai con loro, le cose funzionano.
Senti Letizia, cosa dirai adesso a questi giovani? Parlerai della fotografia, della...
Non lo so, ora
adesso
vi...
soprattutto negli ultimi tempi è servita tantissimo a denunciare anche il dramma dell'immigrazione.
Certo.
Cioè ci sono 2 o 3 mostre solo adesso qui in corso,
sì,
fotografi bravissimi.
Comunque bisogna chiarire, io sono una fotografa di denuncia, però la fotografia non è solo denuncia, è anche un modo di esprimersi, per cui si va avanti a più livelli. Naturalmente io sono più, ho denunciato le cose della mia terra, per cui prediligo il reportage.
Ma l'impegno sociale. Ma
assolutamente, assolutamente. Io ho fotografato come documento, come testimonianza, come lotta, non solo con la fotografia, ma con tutta me stessa. Per cui io poi non penso che un artista debba fare solo l'arte, l'artista deve vivere quello che fa.
Senti Letizia, tu negli ultimi anni, come dicevi, hai usato la fotografia anche per esprimere te stessa e per mettere la vita sulla morte, no?
Sì.
Alcune foto tue, io me le ricordo bene, questi corpi di donna che portano la vita contro la morte.
Sì, a un certo punto era così pesante l'esperienza che avevo fatto con la mafia, col dolore, così, che io pensai di stravolgere il significato delle mie foto, e davanti a un corpo di uomo purtroppo ammazzato ho inserito o corpi di donna o sguardi di bambini o fiori anche, con una forse una violenza ho spostato il punctum, la fotografia è diventata un'altra cosa. E comunque credo che un artista sia libero di elaborare quello che vuole, perché dico la parola artista che io sino a qualche anno fa non ero un artista e sono diventato un artista, è strano. Forse quando una cosa entra in un museo, da quando le mie foto vanno nei musei, anch'io penso, forse sono un artista, ma non ne sono tanto sicura, mi sento più una militante che un artista.
A Roma c'è stato un grande omaggio, sei contenta di questa mostra di Roma?
Al Maxi, sì. Sono stata contenta sia per la mostra come è stata allestita da Paolo Falcone e da tutti quanti, i direttori lì dentro, ma anche per l'afflusso di gente.
Vero, apprezzatissima Letizia Battaglia, e adesso sentiamo Francesca Alfano Miglietti, una delle docenti che l'hanno portata a Brera.
Francesca Alfano Miglietti, siamo abituati a vedere grandi personaggi che incontrano gli studenti e tu sei un po' l'artefice di questi incontri.
Io credo che la cosa che serva veramente agli studenti e ai giovani in generale è quella di avere dal vivo la voce di protagonisti di qualcosa che ancora oggi pensa che possa cambiare la vita e il mondo, e quindi l'arte, la fotografia, la bellezza in generale. La bellezza, noi siamo sempre più convinti che può cambiare il mondo.
Senti, domanda banale, come hai pensato a Letizia Battaglia?
Letizia è per me una icona di come l'impegno, la partecipazione al mondo, ma soprattutto la pietas, può diventare una poetica straordinaria. La bellezza di Letizia è che lei non ha mai potuto scegliere cosa fare, perché lei era un cronista dell'ora e quindi le è toccato dal destino fotografare morti ammazzati di mafia per strada. Lei è riuscita a fare di questo un'icona meravigliosa di bellezza, di pietà e di partecipazione, perché le foto di Letizia non irritano mai, non ci fanno mai chiudere gli occhi, ce li fanno aprire e ci fanno pensare.
Le foto di Letizia Battaglia fanno pensare, e fanno pensare anche quelle di Migrants, è il titolo di questa mostra che verrà inaugurata. Migrants, donne e uomini oltre le frontiere, è stata inaugurata ieri pomeriggio, poi si può visitare fino al 21 maggio a Como, allo spazio Natta in via Natta al 18 a Como. E noi ne abbiamo parlato con uno dei fotoreporter, Carlo Pozzoni, che ha scattato queste immagini che sono in mostra. È stato un luogo speciale da questo punto di vista?
Sì, essendo una città di frontiera, visto l'estate scorsa, 2016, un numero importante di migranti che si fermavano alla stazione di Como San Giovanni nei Giardini nell'attesa di poter espatriare in Svizzera per raggiungere il nord Europa, ed essendoci questo blocco con la Svizzera sono stati per anche mesi nei giardini della stazione.
Allora, voi avete fatto le vostre foto e la gente verrà a vederle, che impressioni ne hai riportato?
L'impressione è molto positiva, le persone erano molto gentili, disponibili. C'erano dei gruppi di volontariato, sia comaschi che svizzeri, che hanno dato una mano, e questo volontariato continua. Ecco perché abbiamo deciso di fare questa mostra fotografica, perché queste 47 fotografie divise tra le mie 25 e le 22 del mio amico e collega Mattia Vacca sono in vendita a un prezzo popolare di un minimo di 50 euro l'una, e tutto il ricavato va alla parrocchia di Rebbio di Don Giusto della Valle, che continua l'opera di ospitare migranti, per cui è soggetto a spese continue.
Voi dite un prete di frontiera, no? Avete
sì,
detto.
Assolutamente sì, è un prete veramente da ammirare, è un prete che chiunque bussa alla porta della parrocchia lui ospita, gli dà da mangiare, gli dà da dormire, eccetera.
Cosa si vede nelle vostre fotografie?
Si vedono la vita di tutti i giorni, per cui si vedono persone che lavano i panni, persone che giocano a pallone, persone che dormono nelle tende, tutto nei giardini. per quanto riguarda le mie, che sono fotografie a colori. Mattia invece, che ha scelto un linguaggio diverso, per cui le sue foto sono di un bianco nero molto forte, raccontano anche degli episodi al di là della stazione di San Giovanni. Lui è andato in giro anche una notte con i volontari di Don Giusto, che vanno a raccogliere i migranti che sono in giro per la città.
Sappiamo che ci sono stati anche giorni di tensione lì, e si vedono nelle vostre immagini?
Sì, qualcosa si vede, però anche noi abbiamo preferito dare un'immagine positiva. Cioè, siccome vogliamo sensibilizzare di nuovo i comaschi sul problema, perché il problema non è scomparso, il problema continua, persiste, anche se adesso si vedono meno perché sono nel centro di accoglienza della Croce Rossa, per cui c'è una percezione minore del problema, però il problema sussiste.
Carlo Pozzoni, uno dei fotoreporter, ci ha raccontato Migrants, donne e uomini oltre le frontiere, una mostra che potete vedere fino al 21 maggio allo spazio Natta di Como, è in via Natta al 18, è gestita dagli stessi migranti la mostra, e come avete sentito le fotografie che verranno vendute andranno a sostenere questo progetto di cui ci parlava Carlo Pozzoni. E questa mostra, patrocinata dal Comune di Como, è anche inserita nel progetto Intrecci di Popoli della Fondazione Migrantes e appunto dalla parrocchia di Rebbio. E adesso andiamo all'Hangar Bicocca, che ospita la mostra di una bravissima artista italiana che vive e lavora a Berlino, è Rosa Barba. Il suo lavoro attraversa il cinema, l'installazione, la scultura e anche l'editoria. E le sue opere sono state esposte in mostre di importanza internazionale. Questa mostra è intitolata Dalla sorgente al poema, dal ritmo al lettore, e si tratta di film, però anche di installazioni, di sculture, e le sue sono opere concettuali, sono ricordi scritti, oggetti reali, immagini, e con Rosa Barba parliamo dei suoi lavori, dove il cinema è il grande protagonista, ovviamente rivisitato, reinterpretato anche nei suoi elementi fondamentali, come la pellicola e i proiettori.
Da dove nasce questa fascinazione per le pellicole, i proiettori, per il cinema in generale?
È una cosa che io faccio già tantissimo tempo. Ho iniziato a girare già i primi film su 8 mm con 15-16 anni, e poi è stato sempre il mio desiderio di lavorare con film in un modo più espansivo, di riformulare anche l'idea del cinema. E
come ha pensato di rielaborare, rivisitare questa cosa delle immagini, del tempo, che sembra di essere fuori dal tempo nei suoi lavori?
Sì, già le mie storie sono un po' situate in un tempo che non possiamo precisare, che non è né nel futuro, né nel passato, neanche nel presente, e mi interessa creare un'altra
atmosfera,
un altro tempo, come una terza dimensione, dove possiamo discutere delle cose che abbiamo più libertà di parlare e osservare, perché è un tempo un po' sospeso di quello reale.
Lei ha fatto un lavoro sullo studio di Kölder. Come è nata l'idea? Che cosa aveva pensato quando è andata là in quello studio? Che cosa ha pensato?
Il lavoro di Kölder è stata una commissione della Kölder Foundation, che hanno chiesto tre artisti di fare un ritratto di un'opera di Kölder, e io volevo trovare un'opera in suo studio, dove un'opera che era forse mai esposta, ma sempre lì con lui mentre che faceva i suoi lavori. E poi c'è proprio questo mobile che era sempre sopra nel tetto nel studio, come anche un osservatore, così diventa anche il film, è diventato anche un ritratto del studio, del paesaggio intorno, e tutto attivato di questa scultura.
C'è l'elemento sonoro che mi è sembrato molto importante in questo lavoro.
Sì, in tutti i miei lavori il sonoro è molto importante. A me mi interessa lavorare con linguaggio, testo, il sonoro e anche l'immagine, e sì, trovare una frizione, come si dice così?
Sì.
Trovare una frizione con tutti questi elementi. Sì.
E l'altro lavoro che ha fatto sul Vesuvio?
Sì, quello è il lavoro più vecchio.
Più vecchio, sì.
Cioè, del 2009, l'opera più vecchia in questa mostra. Sì, era un lavoro che avevo iniziato tanti anni prima di fare ricerche, volevo proprio girare nel momento che ci sarebbe una grande evacuazione finta di tutta la zona rossa intorno al Vesuvio.
Un'esercitazione per un eventuale rischio.
Sì, e poi alla fine però per il film è stata una evacuazione che ho messo in scena io in questo piccolo villaggio ottaviano.
C'è un significato metaforico nel lavoro in generale?
Ah sì, sempre, però ognuno ha il suo, non c'è una cosa generale per tutti.
Non c'è un concetto per tutti, in ogni situazione sì.
Sì, il concetto forse da tutti è che, come avevo spiegato, mi interessa cercare queste situazioni che sono un po' fuori, che non sono anche ben osservate, però che parlano della nostra vita e le nostre possibilità, come possiamo reagire e come possiamo inventare il futuro, e per questo provo di mettere queste situazioni un po' sospese
del
tempo, così possiamo anche più liberi trovare delle soluzioni.
Rosa Barba all'Hangar Bicocca è una mostra che rimarrà a lungo, quindi la potete visitare. Vi ricordo che l'Hangar Bicocca è si trova in via Chiese. Purtroppo il tempo è scappato, quindi non ce la faccio a proporvi tutto quello che avrei voluto proporvi, però forse riusciamo a dedicare qualche minuto alla mostra di Andy Rocchelli. Andy Rocchelli, dall'ultimo fronte, l'Ucraina, è un fotogiornalista che purtroppo nel maggio del 2014 è stato ucciso. Lui ha soli 30 anni, era già un fotografo di guerra e i suoi reportage che sono stati poi pubblicati su tanti giornali e riviste erano dal Nord Africa, dall'Asia centrale e in questo caso appunto dall'Ucraina. Leonardo Brugioni ha curato la mostra che si può vedere e che vi consiglio perché è bellissima, anche allestita bene, nell'atrio, nello spazio che c'è alla Triennale prima di entrare al Teatro dell'Arte, e quindi vorrei proporvi Leonardo Brugioni su questa mostra e, se ce la facciamo, anche sullo Zika virus di Mirko Cecchi.
La mostra di Andy non è la mostra celebrativa di un fotografo, di un artista, è una mostra che nasce perché sono state recentemente ritrovate delle immagini all'interno di una scheda che è saltata fuori da una delle sue macchine, da una macchina che aveva sempre con sé, che conteneva delle immagini che riprendono gli ultimi istanti di vita di Andy. Perché sono state
che è stato ucciso.
Esatto, è stato ucciso da dei colpi di mortaio in Ucraina durante lo svolgimento del suo lavoro, durante un'inchiesta fotografica che stava conducendo. E appunto, colpito, quasi rincorso da questi colpi di mortaio, si era rifugiato in un fosso, in una specie di trincea, e insieme a dei suoi compagni di viaggio, e mentre cadevano questi colpi lui ha realizzato queste immagini. Quindi a noi sembrava importantissimo documentare questo momento, sembrava importante a noi come Festival dei Diritti Umani, ma anche alla famiglia. Probabilmente ci sono delle implicazioni che riguardano anche l'inchiesta che è in corso, però ecco, quello che mi interessa dire è che sono foto che dimostrano che lui era proprio un fotografo nell'anima, nel senso che fino in fondo ha scattato delle immagini che risultano molto molto drammatiche, molto toccanti, perché proprio se uno pensa che
si trovava nel mezzo dell'azione,
probabilmente nel mezzo di un'azione che era mirata proprio ad ucciderlo.
Dall'ultimo fronte l'Ucraina di Andy Rocchelli e Andrei Mironov. E la mostra, come vi dicevo, è ospitata alla Triennale nello spazio antistante il Teatro dell'Arte e la potete vedere solo fino a domani perché è nell'ambito del Festival dei Diritti Umani e poi dopo non si vede più, quindi io ve la consiglio. Tra l'altro in Triennale vi ricordo anche che è in corso la mostra di cui abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, La Terra Inquieta, curata da Massimiliano Gioni. Il tema, come sapete, è proprio quello delle migrazioni. 65 artiste e artisti provenienti da vari paesi del mondo. Non ce la facciamo a parlare di riti, Antonio Biasiucci, curato una mostra curata dagli studenti allo IULM, che è il frutto di un progetto di collaborazione fra la Triennale e lo IULM. Beh, ma ne parleremo nei prossimi giorni perché dura fino al 28 luglio, quindi c'è tempo. Invece vi volevo segnalare che il prossimo weekend lo spazio base di Milano ospita il lavoro di 13 giovani illustratori italiani che hanno realizzato opere inedite ispirate alla campagna Milioni di Passi promossa da Medici Senza Frontiere per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma delle popolazioni in fuga da guerre, persecuzioni e povertà. Queste tavole autografate saranno in asta su eBay dal 12 maggio al 27 giugno, nonché esposte durante il vari festival e uno di questi sarà il prossimo weekend, il 13 e 14 maggio a base di Milano, ma ci torneremo. Allora, i girasoli termina qui, io vi do appuntamento a sabato prossimo in cui vi parlerò ampiamente della prossima Biennale d'Arte di Venezia che si aprirà nei prossimi giorni, quindi noi saremo là e vi racconteremo, non solo io, ci sarà anche Roberto Pinto, Francesca Pasini, Fiorella Minervino, insomma saremo là e vi racconteremo le cose che secondo noi vale la pena di vedere, di seguire e invece altre che non meritano. Va bene, ci sentiamo sabato prossimo, ciao a tutti!